Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Ecco Madame Guetta, buonasera, bentrovati. Stasera studiamo la parasha di Chukat, una parasha piena di argomenti. Ne toccheremo uno e vedremo il grande insegnamento che possiamo imparare anche da una situazione, diciamo, non al massimo piacevole. E vedremo di cosa stiamo parlando. Di solito questa parasha la dedichiamo a Miriam Dreyfus, la mamma della nostra Romana Gatti, che non so se ho visto. Comunque, anche se non, come ogni anno, la dedichiamo a lei. Adesso, quante volte noi parliamo dell'idea della Teshuvah? Teshuvah vuol dire pentirsi, tornare a Dio, rettificare i nostri misfatti. E quante volte noi analizziamo il potere che la Teshuvah ha, che una persona, anche se nella sua vita ha fatto tante cose brutte, se fa Teshuvah può mettere a posto, può, diciamo, riparare tutti i vari misfatti che ha fatto nella sua vita. Questa è la forza Teshuvah e ogni volta abbiamo parlato. Nella nostra parasha vediamo una storia che sembrerebbe quasi che questa regola della Teshuvah valga per tutti al di fuori di Mosè, perché Mosè ha fatto qualcosa che andremo adesso a leggere e a quanto pare Dio non lo vuole perdonare a nessun costo. La storia è di quando Mosè, anziché parlare alla roccia, ha picchiato la roccia. Per un attimo che lui ha perso la pazienza, dopo 40 anni di difficoltà di condurre questo popolo nel deserto, con tutte le difficoltà del caso, con tutte le lamentele che giorno dopo giorno, passo dopo passo, gli ebrei facevano contro Mosè, a un certo punto Mosè è umano, è un tzaddik, ma comunque umano, perde un attimo di mano la situazione, perde la pazienza per un attimo, e dice un qualcosa che non doveva dire. E lui dice, vedremo cosa è successo più avanti, e nonostante tutte le preghiere che Mosè ha fatto a Dio per chiedere scusa di questa cosa, di questo sbaglio che ha fatto, Hashem non lo perdona. Lui doveva parlare alla roccia anziché picchiare la roccia. E andiamo a leggere esattamente i passi dentro la Torah proprio. La storia racconta che Miriam muore, ma la vediamo ancora, scusa, fatemi, seguo la scaletta che è meglio. Perciò, anziché parlare, ha picchiato la roccia. Hashem dice: non mi avete santificato davanti al popolo. Cosa ha fatto già di così grave di non meritare di entrare in Israele? Adesso poi vedremo tutti i passi. C'è chi spiega in realtà una cosa molto interessante. Secondo la Hasidut, in realtà era, come si suol dire, era giocato a tavolino. Hashem aveva già deciso, decretato che Mosè non doveva entrare in Israele, al di là di questo peccato, questa era forse la scusante, ma in realtà a priori già Dio aveva pensato, aveva decretato che Mosè non dovesse entrare in Israele, perché noi sappiamo che le azioni di un tzaddik sono eterne, e se lui avesse portato gli ebrei in Israele, se lui fosse entrato in Israele e avesse portato gli ebrei, non sarebbero più usciti. Allora uno dice, allora cosa c'è di male? Anzi, invece, prima della redenzione finale, prima che arrivasse Moshiach, era necessario che gli ebrei venissero sparsi nei quattro angoli. Perciò ogni cosa negativa in realtà ha la radice in qualcosa di buono. La diaspora che noi stiamo vivendo, il galut, che gli ebrei sono sparsi nel mondo, certo che per noi ormai da migliaia di anni che va avanti, Certo che per noi è una sofferenza, ma fa parte del disegno di Hashem che gli ebrei, prima che arriva la redenzione finale tramite Mashiach, noi dobbiamo essere sparsi nei quattro angoli del mondo. Perché è necessario che gli ebrei siano sparsi nei quattro angoli del mondo prima che venga Mashiach? Perché noi abbiamo un lavoro da fare. Mashiach è soltanto quando il lavoro è stato completato. Il nostro lavoro che cos'è? È di andare in tutte le parti del mondo a rettificare tramite la forza che la Torah ci dà, dello studio della Torah, delle mitzvot che facciamo, delle preghiere che pronunciamo. Tutte queste sono quello che si chiama il famoso Tikkun Olam, ovvero rettificare il mondo. Il mondo, in tutto il mondo ci sono tante scintille di santità che devono tornare all'origine. Nel mondo ci sono tante cose che ancora dobbiamo mettere a posto. Perciò se tutti gli ebrei fossero soltanto in Israele, tutto il lavoro spirituale che c'è da fare in giro per il mondo, chi lo farebbe? Noi abbiamo ricevuto la Torah, noi abbiamo la responsabilità di usare, di usufruire la Torah che Hashem ci ha dato per il bene del mondo intero. E allora come noi abbiamo ricevuto questa grande responsabilità, e se fossimo già entrati in Israele, le altre nazioni, non avendo la Torah, non avrebbero quella forza necessaria di poter mettere a posto il mondo spiritualmente. Perciò, prima che arrivasse la redenzione, prima che gli ebrei entrassero, speriamo oggi stesso, in modo definitivo in Israele, con la redenzione, con la venuta di Mashiach, dobbiamo ancora finire di mettere a posto ognuno dove si trova il mondo. Questa è la ragione del Galut, della diaspora, nient'altro, che noi dobbiamo mettere a posto il mondo. Però se Mosè fosse entrato direttamente, prima ancora che venisse Mashiach, prima ancora che ci fosse la redenzione finale, allora sì, gli ebrei erano lì e non potevano più uscire perché Mosè li ha condotti. Invece dovevamo essere per forza in giro per il mondo. E questa è una spiegazione molto profonda. Una spiegazione hassidica che ci fa capire quanto è importante il nostro lavoro oggi nel mondo, il nostro lavoro spirituale, di letaken olam, tikkun, mettere a posto il mondo. Ma stasera analizzeremo l'importanza di come parlare, dell'importanza di come trasmettere messaggi al prossimo. Come parlare appunto nella fattispecie alla roccia e non di picchiarla. La Torah ci racconta, siamo nel deserto, nel deserto non c'è acqua, non c'è cibo e così via. Miriam muore il 10 di Nissan e noi sappiamo che tutta l'acqua che noi avevamo nel deserto era un miracolo. Un miracolo che Dio aveva fatto in merito di Miriam. Miriam era la sorella di Mosè e di Aaronne. Quando lei è morta, l'acqua che tutti bevevano ha smesso di sgorgare. E da dove veniva quest'acqua? Miracolosamente, appunto, da una roccia. Morta lei, l'acqua ha smesso di dare acqua, la roccia ha smesso di dare acqua perché finora veniva in merito di Miriam. Per esempio, la manna per 40 anni è scesa in merito di Mosè. Tutte le varie nuvole che circondavano gli ebrei e proteggevano venivano in merito di Aaronne. Perciò ognuno dei fratelli dava un qualcosa agli ebrei. Perché l'acqua? Interessante. Perché l'acqua veniva proprio grazie a Miriam? Una cosa interessante. Quando vi ricordate la storia di quando loro erano ancora in Egitto e il faraone aveva decretato di uccidere tutti i figli maschi e allora il papà di Miriam decide di divorziare la moglie, ma non perché non andassero d'accordo, semplicemente perché non voleva più portare figli al mondo, allora non poteva più vivere con questa donna. E allora perché non voleva portare figli al mondo? Per il decreto del faraone che avrebbero ucciso tutti i bambini. Allora Miriam, che era una bambina piccola quando papà ha deciso di fare questa cosa, dice: papà, Guarda che quello che tu fai in realtà è molto più grave, è peggio. Il tuo decreto è peggio del decreto del faraone. Perché se tu divorzierai, tutti gli ebrei ti seguiranno. Il papà di Aaron e di Mosè era il capo di quella generazione. Se tutti divorzieranno, smetteranno di nascere bambini. Lui, il faraone, ha decretato soltanto la morte dei figli maschi nel Nilo. Tu, divorziando e tutti ti avrebbero seguito, perciò smettevano di nascere, non soltanto i maschi tu stai uccidendo anche le femmine, stai bloccando totalmente la nascita del popolo, la crescita del popolo ebraico. E lui dice: wow, mia figlia ha ragione, lei era una piccola bambina, era profetessa, ma era una piccola bambina, perciò cosa fa? Lei il papà di Mosè risposa di nuovo sua moglie perché ha capito che deve andare avanti a procreare e infatti nasce da quel matrimonio, nasce Mosè che poi viene a salvare il popolo intero e la storia la sappiamo. Perciò lei ha causato che migliaia e migliaia e migliaia di bambini nascessero perché tutti avrebbero appunto preso l'esempio da lui. Perciò lei ha meritato che il popolo di Israele crescesse tantissimo, e perciò lei ha meritato l'acqua. Perché acqua, appunto? Perché l'acqua è il mikveh, il bagno rituale. Cosa ci rende puri? L'acqua del mikveh, quando noi ci immergiamo nel bagno rituale. Le donne per avere un figlio devono immergersi nel bagno rituale. E questo era appunto in merito a lei che lei ha pensato. Del popolo e della nascita del popolo ebraico, della crescita del popolo ebraico. Perciò qua vediamo che noi non possiamo mai sapere, una cosa interessante, il risultato di una buona azione. Lei ha detto un qualcosa, ha detto quello che pensava e guardate il risultato, che migliaia e migliaia e milioni di bambini sono nati grazie a lei. È nato Mosè, è il mikveh che ha appunto permesso la nascita di questo popolo intero. È grazie a lei. Perciò, morendo lei, anche l'acqua che era in merito suo viene a mancare. E in quel momento lì, gli ebrei rimangono senza acqua. Allora, Hashem, quando loro si lamentavano che mancava l'acqua, dice a Mosè: prendi il tuo bastone. E vai a parlare alla roccia e dille di dare acqua. Mosè va, prende il suo bastone, va e parla alla roccia, ma l'acqua non esce. Mosè capisce che è la roccia sbagliata. Capisce che non era quella roccia lì dal quale usciva tutti questi anni l'acqua. Cosa fa Mosè? Mosè adesso cosa fa? Va a cercare la roccia giusta. Questa non dà acqua, io devo andare a parlare alla roccia di Miriam. Cosa succede? Mentre va a cercare la roccia giusta per poter parlare come Dio ha detto, sente il popolo mormorare che dicono: ah, Mosè in realtà ci sta imbrogliando. Che differenza fa tra una roccia e l'altra? Tanto comunque è un miracolo. Perciò che differenza fa se questa... Vuol dire che lui sta facendo finta, ma in realtà gli sta sfuggendo di mano la situazione. Questo è quello che pensavano di Mosè. Mosè sta cercando... Loro dicevano, sta cercando l'acqua da una sorgente naturale. Ricordiamoci, loro sono ogni cosa che succedeva, si arrabbiavano con Mosè, come in questo caso, perché ci avete tolto dall'Egitto? Avevamo tutto lì e ci avete portato in questo deserto a morire. Prima si lamentavano che non c'era la carne, adesso si lamentano che non c'è l'acqua. Ogni scusa era una lamentela. Perciò qui Loro dicono: ah sì, Mosè fa finta adesso che sta cercando la roccia giusta. In realtà lui sta disperatamente cercando una sorgente di acqua per darci l'acqua da lì, per dirci che è un miracolo, ma in realtà lui ci sta ingannando. Lui stesso non sa cosa sta facendo. Lui ci ha portati fuori per ucciderci qui e così via. Perciò vuole camuffare il miracolo con una sorgente di acqua naturale. Al che in un momento di rabbia dice: popolo di ribelli, Mosè si parla agli ebrei, popolo di ribelli. E cosa fa? Non trovando la roccia, continuando a parlare, a un certo punto, preso dalla rabbia, Mosè picchia col bastone, picchia la roccia e l'acqua però esce. Ma lo sbaglio era che lui non doveva picchiare, ma doveva parlare. Come mai Mosè pensa di picchiare la roccia? Come mai se parlando non funziona, picchia? Non è a caso il fatto che Mosè ha picchiato la roccia. 40 anni prima, quando all'inizio proprio non c'era l'acqua, che poi grazie a Miriam è venuta, ma all'inizio, il primo giorno che mancava l'acqua nel deserto, è successa la stessa situazione. Mancava l'acqua, gli ebrei si lamentano che vogliono acqua. Hashem, in quella situazione, fate attenzione, dice: prendi il tuo bastone e picchia la roccia. Lì Dio 40 anni fa dice: prendi e picchia. Allora la domanda è: perché 40 anni prima deve picchiare la roccia e 40 anni dopo invece non deve picchiare, deve soltanto parlare? Infatti questa era la cosa che ha fatto confondere Mosè. Quando Mosè vede che la roccia non funziona parlando, ha pensato tra sé e sé: Dio mi ha detto di prendere il bastone anche stavolta. Forse anche stavolta, come 40 anni fa, devo picchiare. Lui non ha fatto perché non credeva in Dio o quant'altro, lui semplicemente non funzionava. Il miracolo non funzionava e sentiva che tutti si lamentavano e voleva che tutto andasse per filo e per segno come Dio aveva detto. Perciò ha detto: beh, forse come 40 anni fa che dovevo picchiare. Ha picchiato, l'acqua è uscita, ma non era questo quello che Dio voleva. Perciò Mosè sbaglia in questa situazione. Perché dice: non mi avete santificato davanti agli ebrei? Rashi dice una cosa interessante. Dice: se Mosè avesse parlato, avesse trovato la roccia giusta e avesse parlato, e fosse uscita l'acqua soltanto con la parola, allora gli ebrei dicevano: guardate questa roccia, una roccia che non ha vita, che non ha anima, che non ha. Dio parla e lei dà la roccia, e la roccia dà acqua. Allora, tanto più noi che siamo umani, che abbiamo un'anima divina, quando Dio ci parla e ci dice di fare le mitzvot, sicuramente che noi dovremmo fare le mitzvot. Perciò questo è quello che Hashem intende con non mi avete santificato. Non mi avete santificato vuol dire che era un insegnamento che Dio stava dando agli ebrei, dicendo: una roccia che non ha niente, che non ha potere di muoversi e non ha acqua la roccia. Ma se una roccia, quando Dio le dice dai acqua, lei dà acqua, figuriamoci noi umani che abbiamo un cervello, un cuore, un'anima, quanto in realtà dovremmo seguire la parola di Hashem. Questo era quello che Hashem, tra le altre cose, mi dispiaceva di questo misfatto. Adesso vediamo un attimo di capire le spiegazioni, le motivazioni di quello che la Torah ci insegna per capire tutta questa domanda. Racconta il Talmud una cosa interessante. Dice: in una città, Talmud all'epoca, c'era siccità e c'è un'usanza, c'è una halakha, dice che quando in una città manca pioggia per tanto tempo, e bisogna pregare, e bisogna digiunare, e bisogna fare delle cerimonie per far sì, per chiedere a Dio che venga giù l'acqua, perché sennò c'è siccità e così via. E quindi succede in questa città: mancava la pioggia, mancava l'acqua, si radunano gli ebrei di quella città per pregare. Chi era l'ufficiante, colui che conduceva le preghiere? Era un maestro di scuola. Non c'era un rabbino specifico, ma uno dei maestri che insegnava il Talmud Torah ai bambini, lui era colui che conduceva le preghiere. Per tanto tempo non pioveva, ma quando tutti sono riuniti e lui ha cominciato a dire, a formulare le preghiere, subito ha cominciato a piovere. Tutti erano contenti, finalmente, grazie a Dio, piove. Un grande maestro che si trovava lì e ha visto che la sua preghiera finalmente ha funzionato, allora va da lui e gli dice: ma raccontami, come mai tu appena hai pregato la pioggia è scesa e quando noi pregavamo invece da soli la pioggia non scendeva? Lui dice: io non sono un tzaddik, non sono un personaggio, però forse so qual è il mio merito, dice questo maestro. Dice: io sono un maestro di scuola, no? Insegnato Torah ai bambini. Dice: io accetto i bambini poveri che non possono pagare. Era maestro e lo faceva per lavoro, per mantenere la sua famiglia. Allora ogni genitore pagava un qualcosa al maestro. Allora io, i bambini poveri di famiglie povere che non possono pagarmi, cosa faccio? Li accetto e li tratto in ugual modo come i bambini che pagano la retta intera. Ovvero, prima di tutto, accetto tutti i bambini, anche chi non può pagarmi. Perché non esiste che un bambino non debba studiare perché non ha soldi. E in più, l'ho sempre trattato tutti i bambini in un modo uguale. Non ha fatto differenze da chi paga e chi non paga. Questa è una cosa, dice, che è una cosa veramente di grande valore. Dice un'altra cosa, il secondo merito è quando un bambino durante la lezione cominciava magari a dare fastidio, era distratto, non aveva voglia di studiare, eccetera, eccetera, cosa facevo io? Lo mandavo a giocare. Dicevo: sai cosa? Prenditi una piccola pausa, una ricreazione, 10-15 minuti, vai a farti un giretto, cambia aria, vai a giocare un po', vai a sfogare un po' i tuoi nervi. E poi torna e vedrai che studierai bene. In realtà, all'epoca, in quella situazione, in quell'epoca dove stiamo parlando, non esisteva una cosa del genere. All'epoca, forse i più anziani ricordano, io sicuramente non l'ho visto, ma i maestri andavano a scuola con un frustino. All'epoca i bambini venivano dal maestro, incuteva paura con il frustino di fare attenzione, fare silenzio e così via. Questo maestro invece, anziché usare il frustino per impaurire i suoi allievi, lui usava la tattica dolce. Ok, vai a farti un giretto, vai a giocare, poi quando sei mente libera torna dentro. E questo dice: questo forse è il merito che Hashem mi sta ripagando, che sto dando l'acqua a tutti. Uno appunto di accettare anche i bambini poveri, uno di trattarli in un modo, trattare tutti con questa psicologia qua. Ok, per capire adesso la differenza, perché 40 anni prima Dio ha detto di picchiare, 49, 40 anni dopo, guai perché hai picchiato? E la risposta è la seguente. La prima volta, quando gli ebrei erano appena usciti dall'Egitto, era l'inizio di una vera vita. Finalmente non sono più schiavi, finalmente stanno andando verso Israele a ricevere la Torah, a stanziarsi in una terra, finalmente liberi. Era l'inizio di una nuova vita. Allora loro sembravano come dei bambini. I bambini, quando sono nati, quando sono piccoli, non tutto per forza bisogna spiegargli il perché e il per come. A volte a un bambino bisogna dirle: fai questo. Perché mamma? Perché mamma lo dice? Perché papà lo dice? Non sempre, ma ci sono determinate situazioni. È vero che è bello spiegare, è bello, però in certe situazioni proprio fa parte del chinuch. Fa parte proprio di come educare il bambino a volte che deve obbedire anche senza capire. Questo fa parte anche dell'educazione. Perciò a volte è sano non dare giustificazioni, non dare motivazioni, ma dire fai questo, punto e stop, perché papà e mamma dicono così. A volte, non sempre. Perciò questo insegna al bambino che deve obbedire anche quando non capisce, abituato alle cose. E questo è paragonato al picchiare, a picchiare la roccia. All'inizio del cammino loro erano tutti come dei bambini. E ai bambini ogni tanto bisogna dire così è, punto stop, che è paragonato appunto a picchiare. Invece, dopo 40 anni, quando il bambino ormai sta crescendo, non è più un bambino adolescente, è un bambino maturo, cresce, diventa ragazzo e così via, a una certa età non puoi più imporre, anche se sei papà e mamma, e oggi lo vediamo, oggi più che mai, non esiste dire a un ragazzo fai così perché te lo dico io, sono tuo papà. Non funziona. Ma anche non soltanto oggi, a una certa età non puoi più imporre, anche se sei papà, non puoi imporre delle decisioni, devi essere capace di parlare con un ragazzo, di fargli capire la retta via. Perciò dopo 40 anni, questi bambini, questi, anche se erano anziani, ma erano ancora bambini perché erano nella crescita di una vita nuova, erano nell'evolversi di una nuova vita, allora doveva parlare a volte anche con durezza. Ma adesso che sono passati 40 anni, con tutto quello che hanno passato, l'esperienza nel deserto, allora non puoi più, Mosè, oggi picchiare. Oggi devi per forza parlare. Bisogna parlare, spiegare. Non ci si può fare, non si può sempre fare leva sull'obbligo. Non esiste, non si può obbligare i figli o gli alunni a fare determinate cose dopo una certa età. Per questo che Hashem si arrabbia in un modo particolare con Mosè. Uno, perché ha parlato e ha detto ribelli, e allora Dio dice non permetterti di parlare ai miei figli in questo modo. Mosè, che era il figlio, diciamo, il figlio grande, il primogenito, e si rivolge verso i suoi fratelli, verso i figli. Dio lì si offende, questi sono i miei figli. Non parlare così con loro. Questa è una cosa che Mosè, che Dio si arrabbia con Mosè, che perché vuole che lui parlava, gli sta insegnando a Mosè, devi parlare con amore, insegnare quanto è bello e positivo fare le mitzvot. Questo è quello che noi dobbiamo imparare oggi. Non possiamo obbligare il figlio a venire al tempio, obbligare gli alunni a fare le mitzvot. Non si può obbligare nessuno a fare niente. Bisogna semplicemente insegnare quanto è bello, quanto è positivo fare le mitzvot, seguire la legge di Hashem, fare sentire la voglia di fare. Altrimenti i figli veramente si ribellano e scappano di casa, perché se in questa casa è obbligatorio fare determinate cose, io non mi sta bene perché io non voglio fare queste cose. Oggi invece, in realtà, anche ai più piccoli non si può imporre più di tanto. Le generazioni sono cambiate e anche ai più piccoli bisogna fare attenzione a come li si educa. Bisogna dirgli: ah, oggi sei venuto in sinagoga, al tempio, a pregare, non puoi immaginarti quanto Hashem era contento. E non sgridarlo se non viene. Perché ricordiamoci, con la durezza, con il sgridare, con magari imporsi e denigrare, dire brutte parole, cose che succedono purtroppo, che i genitori molte volte sbagliano. Questo è un grande sbaglio, il ragazzo si allontana di più. A un certo punto, se il ragazzo ha preso un'altra strada, che non vuole andare in sinagoga, è vero, è triste. Per un genitore che ci tiene è molto triste, ma sicuramente con la forza lo allontana ancora di più. Se forse c'è una speranza che un giorno il ragazzo si riprenda e torna indietro, tu gli stai uccidendo la speranza. Bisogna di tanto in tanto magari cercare di invitarlo con dolcezza, ma se non vuole venire, purtroppo non si può obbligare. Non si può obbligare. Questo è quello che Mosè sta imparando oggi da Dio. Mosè, 40 anni fa, erano ancora bambini all'inizio della crescita, andava bene picchiare la roccia per dire bisogna fare così, roccia devi fare. Ma oggi il popolo è cresciuto, perché hai picchiato la roccia? Perché hai detto che sono dei ribelli? Devi parlare con le persone, devi avere pazienza. Non peraltro tu sei Mosè, sei il capo degli ebrei, perché devi essere capace di come tramandare con amore la voglia, di accendere la voglia in loro di fare. C'era una storia in America, gli ebrei quando erano scappati dall'Europa, dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, vanno in America e lì trovano, tanti di loro hanno trovato tanta fortuna materiale, hanno fatto tanto, dopo la Shoah tanti hanno fatto tanti soldi, ma questa fortuna materiale era in realtà, andava pari passo con povertà spirituale, perché una volta arrivati in America ormai volevano tutti avere la libertà dell'America, volevano dimenticare il passato e molte volte tanti di loro appunto erano ricchi ma poveri di spirito. E così succedeva di padre in figlio, generazione in generazione, che scendevano un po' di livello. La storia è che c'era un nonno, uno ancora della vecchia guardia, che studiava Torah, era una persona di un calibro spirituale molto alto, che aveva il nipote, il figlio del figlio, che stava arrivando all'età di fare il bar mitzvah, proprio da lì a qualche settimana faceva il bar mitzvah. Lui non era un Hasid del Rebbe, ma sapeva che c'era questo grande rabbino, questo Rebbe che dava benedizioni ai bambini, ai ragazzi che facevano bar mitzvah. Allora fa un appuntamento per andare col nipote in udienza privata con il Rebbe per ricevere una brachà per il bar mitzvah. Questo nipote non era un grande studioso come il nonno. Non aveva tanto desiderio di studiare, aveva la testa altrove. Cosa succede? Era più moderno. Scopre che il Rebbe, qualcuno dice, guarda che quando tu vai lì, non è soltanto che il Rebbe ti dà una benedizione per il tuo bar mitzvah e basta. Invece viene a scoprire che il Rebbe ai bambini e ai ragazzini che entravano chiedeva delle domande di Torah. Cosa hai studiato? Raccontami, così per avere un dialogo con loro. Allora lui si spaventa, dice: io adesso da Rebbe, mi farà una domanda, io non studio niente, non saprò rispondere, faccio una brutta figura con il Rebbe, mio nonno si vergognerà, e sarà qua un pandemonio. Va bene, entrano nell'ufficio, nella stanza del Rebbe. Provate a immaginare, il Rebbe gli chiede al bambino una domanda che era l'unico argomento che aveva studiato, che un po' conosceva. Tac! Proprio quell'argomento il Rebbe chiede. Il bambino non poteva credere alle sue orecchie, risponde alla domanda del Rebbe. Il nonno contento era alle stelle. E il bambino pure. Il Rebbe, i tzaddikim vedono chi hanno davanti, vedono l'essenza, vedono l'anima, vedono le cose forti, le cose deboli della persona. Il Rebbe col suo Ruach HaKodesh, col suo Spirito Santo, il suo modo di vedere, ha visto che questo bambino non ha molto desiderio di studiare, ha capito, sapeva in qualche modo cosa lui ha studiato, e gli ha chiesto proprio quello, perché voleva costruire questo bambino, voleva cambiare questo bambino, e gli ha fatto capire, dice: vedi, guarda che se vuoi, puoi. Ovviamente il Rebbe non gli ha detto che sa, ha fatto finta di non sapere niente, però gli ha dimostrato: wow, ho risposto al Rebbe. Il Rebbe l'ha fatto credere in se stesso, chiedendogli proprio la cosa che sapeva, che lui sapeva. E questo è il compito di un leader, di un padre, di una madre, di un maestro o di qualsiasi persona che è leader, dei genitori, di incoraggiare. Non potete immaginare per un bambino, quando un adulto crede in lui e lo incoraggia e crede in lui, gli fa vedere che wow, che bravo, per un bambino è più di quanto lui possa credere in se stesso, è il massimo. Quando qualcuno crede in lui è più di quanto lui stesso possa credere in se stesso. Non ha valore per un bambino sentirsi un complimento che dimostri che wow. Il mio maestro, il mio rabbino, il mio papà, il nonno è contento di me. Non possiamo capire quanto valore ha. C'è un rabbino oggi in Israele che fa tante lezioni anche lui su YouTube. Si chiama Shneor Ashkenazi. Lui è il figlio del grande Rav Ashkenazi che è mancato qualche anno fa. Lui racconta, una volta quando lui era ragazzino e studiava in Yeshiva anche lui, c'era un anno che non era particolarmente invogliato a studiare, aveva dei problemi suoi, succede, no, anche i figli di rabbini molte volte la testa le gira un po'. Lui dice, oggi è diventato un grande rabbino, fa, appunto, dice, quell'anno lì mi ero un po' perso, non ero concentrato, non avevo voglia. Mi chiama, dice, il rabbino della scuola, della yeshiva, e dice, ti faccio l'esame a memoria di tutto il programma dell'anno. Fra 3 mesi preparati che ti faccio un esame. Lui dice, no, non lo voglio fare, non lo faccio. Non mi interessa. Il maestro dice, Schneor, non mi dire bugie. Non mi dire che non ti interessa. In realtà a te interessa. Lo so benissimo che a te interessa. Semplicemente sei un po' svogliato quest'anno. Ti do 3 mesi, fra 3 mesi vieni da me e vedrai che passerai l'esame. E così è successo. Il maestro l'ha interrogato e lui sapeva tutto il programma. Perché? Perché il maestro gli aveva detto: non mi dire bugie, in realtà tu lo vuoi, tu lo desideri e lo so quanto tu ci tieni. Adesso è un momento difficile. Gli ha fatto capire: vedo la tua difficoltà, ma vedo anche la tua potenzialità. Non ha detto, se tu non vieni ti caccio fuori, come tante volte succede. Gli ha fatto capire, ce la puoi fare, dai, dai, ci vediamo fra 3 mesi, vedrai che ce la farai. E così è successo, un sorriso, una bella parola, un incoraggiamento, vale più di schiaffi, di castighi e cose varie. Non esiste più, all'epoca i nonni, i bisnonni ricevevano schiaffi e frustini. Forse all'epoca funzionava, non lo so. Oggi sicuramente non si può fare così. All'epoca erano persone diverse, menti diverse, ma anche non si deve fare. Ma all'epoca era così. Oggi, solo con amore, solo con passione, solo con incoraggiamento che noi riusciamo, ma non soltanto i bambini, noi stessi, noi con noi stessi, noi con il prossimo, ognuno di noi vuole essere incoraggiato, ognuno di noi ha difficoltà, ognuno di noi si sente molte volte non idoneo, non capace. Soltanto con positività riusciamo a alzare il nostro morale, ma anche in primis me con me stesso. Facile fare un complimento al prossimo, fallo a te stesso il complimento. Guarda te stesso con gli occhi positivi. Solo una frase è perché lui credeva in quel ragazzo lì. Torniamo adesso a Mosè. Lo sbaglio era che lui li ha etichettati. Gli ha detto, siete dei ribelli. Questo non si fa. Dice Hashem, non ti permettere di parlare così ai miei figli. Una volta c'è un filantropo in America che si chiama George Rohr. George Rohr. Lui è da tantissimi soldi in Tzedakah, a Chabad, tutti i vari centri Chabad che ci sono nei vari campus, nelle varie università in tutta America, sono sponsorizzate da lui. Giovani moglie, marito e moglie, Shluchim del Rebbe, vanno nei campus, aprono un centro, dove tutti quelli dell'università possono venire Shabbat, ogni giorno a mangiare, a pregare, a studiare, a stare in un club. E lui è un filantropo, ma gli piace fare queste cose qua. Una volta lui va da Rebbe e gli dice: sai, quest'ultimo Rosh Hashanah, questa è una storia di tanti anni fa, dice: quest'ultimo Rosh Hashanah ho organizzato una preghiera, una sinagoga, un minyan speciale, che c'erano 100 ragazzi giovani, 100 ebrei che io ho portato nella mia sinagoga, di quei ragazzi che non avevano basi ebraiche. Ovviamente parlava di ragazzi ebrei che non avevano educazione ebraica. Ha detto una parola che il Rebbe ha detto: che cosa? E quando il Rebbe chiede che cosa, non vuol dire che non ha sentito, vuol dire che non gli piace quello che hai detto. E lui non lo sapeva. Ho portato 100 ragazzi senza, in italiano si direbbe senza base ebraica. E lui dice: perché li chiami così? Non ci sono ebrei cattivi, ebrei di secondo livello, che tu li chiami ebrei senza base. Ci sono persone che non hanno spiegato ai loro figli l'importanza di queste cose, ma non vuol dire che queste persone sono colpevole. Lui non voleva offenderli, voleva far capire avrebbe chi sono queste 100 persone che non sono abituate, sai, i 100 che non hanno mai partecipato prima d'ora, che non sono osservanti. Lui intendeva quello, ma l'ha detto in un modo negativo: 100 persone distaccate dall'ebraismo. Non so esattamente che parola ha usato, ma il Rebbe non era contento. E dice: queste sono persone che semplicemente non gli hanno insegnato chi sono, quindi quanto valgono. Dice: i diamanti si trovano in fondo alla miniera. Bisogna saperle cercare e riconoscere un diamante. Nella miniera c'è tanto, c'è carbone, che una volta dissi: cos'è un diamante? È un carbone che crede in se stesso, che ha creduto in se stesso. Se non credi in te, rimani carbone, ma se credi in te, da carbone diventi un diamante, perché il diamante è un carbone in realtà. Ma quando tu vai sotto nella miniera a cercare diamanti, se tu vedi soltanto un pezzo di terra sporca, appunto di carbone sporco, non capirai mai cos'è un diamante. Ma se tu prendi questo, ma sai che dentro c'è un diamante, perché tu riesci a togliere la parte esteriore, la parte carbone, la butti via e fai risaltare il diamante che c'è nascosto nel carbone, allora tu hai creato un diamante. E questo è quello che Rebbe dice. Bisogna saper cercare i bambini, il diamante che c'è in loro, e di fargli capire che io so il valore che tu hai. E se non ti comporti bene, non è da te. Non sgridare perché hai fatto questo. Semplicemente dire: strano, non è da te, ma sono sicuro che domani farai meglio. Sgridare è facilissimo. Scaricare i propri nervi dopo una giornata di lavoro è facilissimo. Molte volte noi usiamo i nostri figli come capri espiatori per le nostre frustrazioni. Qua Mosè riceve un castigo bello e buono, che per quanto lui ha pregato non ha funzionato. Mosè, non denigrare il popolo, non picchiare, non dire che sono ribelli, non voglio sentire. Qui il caso si chiude, tu non potrai entrare in Israele, perché è la cosa che più Mosè voleva. Quanto è importante. Perché ci sono persone oggi che uccidono, che sono assassini, che sono ladri, che sono malati interiormente? La maggior parte dei casi è perché hanno avuto un problema di infanzia, hanno avuto un papà duro, una mamma che non dava amore, che non dava cure, che denigrava. Oggi, quando una persona sta male, è semplicemente il frutto di un qualcosa, di un abuso mentale, verbale o qualsiasi forma di abuso che ha avuto da bambino. Altrimenti perché mai una persona deve diventare? Perché una parola sbagliata in un momento sbagliato può flippare la mente, la psiche di un bambino. E questo è una cosa molto grave. Voglio concludere con una storia. Vi ricordate, tante volte abbiamo parlato di questo Rav in America molto anziano, Rav Moshe Feller di Minnesota. Lui è l'emissario del Rebbe lì da più di 60 anni. Lui scriveva sempre degli articoli per un giornale, articoli di Torah per un certo giornale. Però prima di farlo stampare, mandava la coppia, prima mandava la brutta al Rebbe per avere la sua, diciamo, eventuali correzioni, per avere il suo permesso, se tutto va bene, visto che lui parla in nome del Rebbe, eccetera. Sempre il Rebbe doveva guardare, lui voleva che il Rebbe guardasse e poi dava l'ok e lo mandava in stampa in questo giornale. Una volta parlava nel suo articolo di quando una persona, sapete, quando una persona sviene, allora la medicina ti dice dagli dei profumi, dei sali che lui. La Torah invece ti dice chiamalo con il suo nome ebraico, perché il nome ebraico è molto. È collegato con l'anima della persona. Perciò quando tu chiami il suo nome ebraico, la sua anima si risveglia. Ok? Perciò per farlo rinvenire, la Torah dice, i maestri dicono, chiamalo col suo nome ebraico. Lui, scrivendo questo articolo di questo argomento qua, il Rav dice che bisogna urlare il suo nome ebraico. Il Rebbe ha, sulla parola urlare, l'ha cerchiato. Il suo modo era di correggere questo, poi ha scritto: bisogna sussurrare. Sussurrare. Se tu urli a un bambino, se tu vuoi educarlo urlando, ma se tu sussurri a un bambino, parole che escono dal cuore, entrano nel cuore. Le persone vogliono sentirsi che qualcuno gli dice con tranquillità le cose, non con rabbia, con timore. Oggi il dottor Messina, che è qui presente, mi ha mandato un video, un piccolo video in Francia, che c'era questa manifestazione, non so se era oggi, ieri, era un video che non c'era data, un videoclip così, in Francia, probabilmente a Parigi, una manifestazione di centinaia di persone. Una cosa da non credere alle orecchie. Andavano, erano francesi, non erano palestinesi. Sappiamo che in Francia è pieno di palestinesi, di musulmani, eccetera. Questi erano francesi, si vedeva da come erano vestiti, e portavano la bandiera francese. Non c'era una bandiera palestinese, una. Erano francesi che andavano in questa manifestazione contro gli ebrei. E loro dicevano, ebrei, andate via, la Francia non è per voi. Ebrei, andate via, la Francia non è per voi. E poi dicevano, ebrei, 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 non vi vogliamo. Andate fuori. E poi hanno detto qualcosa anche sulle camere a gas. Proprio un video da dire. Wow, ma siamo impazziti nel 2024 in Europa, in Francia, una cosa del genere. Eppure è così. Oggi ormai dal 7 ottobre il mondo, l'antisemitismo è alle stelle. Ma questo non ci deve far paura. Quando io ho visto questo video, e dicevano ebrei, 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 continuavano a dire la parola juif, 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 tante volte ripetevano. Mi è venuto in mente che quando una persona è svenuta, gli si deve dire il suo nome ebraico, gli si deve ricordare chi è. Quando noi forse dimentichiamo chi siamo, siamo ebrei. Abbiamo bisogno di un francese non ebreo che ti viene a dire juif, juif, juif. Sei un ebreo, ricordati che sei ebreo. Quando l'ebreo dimentica che è ebreo, Arriverà un gentile che non è gentile, ma si dice gentile, un non ebreo, che gli urlerà: sei un ebreo, sei uno sporco ebreo. E anche se dà fastidio sentirsi dire sporco ebreo, ma la neshamah, l'anima, si deve risvegliare e dire: wow, io sono ebreo. Se tutti gli ebrei si comportano da ebrei, allora forse queste persone non avranno il coraggio di alzare la cresta. Forse perché noi abbiamo abbassato il nostro profilo. Forse perché noi abbiamo dimenticato un pochettino il nostro ebraismo, che loro si sentono forti su di noi. E quando ho visto questo video mi ha fatto ribrezzo, però poi mi è venuto in mente questo concetto e lo volevo condividere con voi. Quando l'ebreo non fa l'ebreo, troverà un non ebreo che gli grida: ricordati che sei ebreo. Non aspettiamo che gli altri ci dicano la nostra vera essenza. Adoperiamoci per fare gli ebrei come si deve. Hashem proteggerà tutto a Israele, che potremo veramente arrivare alla Geulah, alla redenzione finale. Amen, che nirazon. Che possa Hashem salvare tutti quelli che sono ancora ostaggi in Israele, tutti i soldati che tornano tutti a casa sani e salvi, B'ezrat Hashem, che sia la redenzione finale tramite Moshiach. Amen, Ken Yerasson. Come al solito chiedo a tutti cortesemente di fare un click e condividere la lezione per dare la possibilità anche ad altri di sentire parole di Torah. Shabbat Shalom e alla prossima settimana.